What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
No, no, no e no, non se ne parla. Anna camminava avanti e indietro, misurando la sua stanza a grandi passi, nervosamente. Jan era scoppiato a ridere, come avesse appena ascoltato la miglior barzelletta di sempre. Poi si arrestò di colpo, guardando Jordan con aria sconvolta e curiosa allo stesso tempo. Jordan osservava i suoi amici, accigliato. «Ma insomma, perché no? Io dico che si può fare». «Jordan, tu sei impazzito, ecco cosa sei», proferì Anna, continuando la sua misurazione, lo sguardo fisso sul pavimento. «Voglio dire, finché si agisce qui dentro è un conto, ma...» La ragazza si fermò improvvisamente di fronte a lui. «Andare là fuori! Hai idea di cosa significa?» «Beh, Anna, se permetti, Jordan è l'unico che ne ha idea effettivamente. Cioè, lui ci lavora là fuori, con i rover per di più», disse Jan in tono pacato, dopo essersi ripreso. «Grazie, Nunki», Jordan annuì grato. Anna sospirò profondamente e scosse la testa, frustrata. Il ragazzo dagli occhi verdi la osservò per alcuni istanti, poi si alzò in piedi per affrontarla. «Ascoltami», le ordinò, e Anna lo guardò, incrociando le braccia. «Si può fare. Con la Tenavan possiamo benissimo andare e tornare. Ci facciamo una gita, una piccola avventura e poi torniamo subito qui. Così scopriamo cosa sia questo accidente di missione Nostoi e così gli altri capiscono quale errore abbiano compiuto tenendoci all'oscuro di tutto questo, senza il minimo diritto». Le parole di Jordan erano chiare e nette. Anna e Jan erano immobili e in silenzio, lo ascoltavano e lo guardavano attentamente. «Fidatevi di me», aggiunse, ora rivolgendosi a entrambi. «Fidiamoci di noi stessi. Insomma, io ci lavoro con i rover, ci vado in giro tutti i sol». Gli occhi di Anna erano taglienti come lame mentre guardava il ragazzo. «Questo potrebbe essere l'errore più grande della tua vita», sibilò. Jordan trovò la forza di restituirle quello stesso sguardo. «La terra e la vita, pagina 174. Gli uccellini lasciano il nido per la prima volta. Questo non è un errore». Anna abbassò lo sguardo, espirando rumorosamente. Si passò una mano fra i capelli mentre Jordan la osservava, sperando che le sue parole avessero l'effetto sperato. «Sai, io odio», cominciò lei, scuotendo la testa. «Odio che tu sia capace di convincermi così facilmente. Non posso permettervi di andare da soli, perché se morite voi due, io che ci faccio qui da sola?» Mentre la ragazza parlava, Jordan spalancò gli occhi, pieni di una nuova luce. Alzò un dito verso di lei. «Ottima osservazione». Alla fine, tutti e tre scoppiarono a ridere. «Sarà divertente», commentò Jan. «Abbiamo tantissime cose da organizzare e a cui pensare», disse Anna. «Sì, ci serve un piano dettagliato, ma io direi di lavorarci da domani, che ne dite? Io sarei giusto un po' stanco adesso», disse Jordan, accasciandosi su una poltrona. «Pure io», disse Jan, coricandosi sul letto di Anna e chiudendo gli occhi. «Bene, allora sparite da qui. Anche io vorrei dormire, non ho avuto una giornata più facile della vostra». Entrambi si risollevarono lentamente. Sì, capo, disse Jan. Ehi, non ero io il comandante. Com'è, mi togli già il titolo? Chiese Jordan con un sorriso furbo. Ah, giusto, scusami, comandante Miles. Signora sottocomandante, buonanotte, disse Jan totalmente serio. Sparite, strillò Anna dopo essere scoppiata a ridere. Jordan era già uscito ridendo, sinceramente divertito. Uscì anche Jan e la porta della camera di Anna si chiuse alle loro spalle.
Fantascientificas presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Saluto agli ascoltatori di Fantascientificast, io sono Omar Serafini, oggi una puntata estremamente interessante perché a parte avere con me come co-conduttrice della puntata una nostra cara amica che è Carla Monticelli. Ciao Carla!
Ciao Omar, ciao a tutti!
E poi soprattutto abbiamo un ospite direi molto particolare, vero Carla?
Eh sì! Particolarissima.
Visto che tra l'altro abbiamo è una ospite, la vuoi introdurre te?
Sì, ma sì, un ospite che definirei marziana e questo mi piace parecchio, come ben sai.
C'ha affinità, no?
C'ha molta affinità, sì, effettivamente. È un ospite che è giovanissima, è un'autrice, ha pubblicato l'anno scorso un bel romanzo ambientato su Marte, guarda caso, intitolato Ad Martem 12, abbiamo Giulia Bassani. Ciao Giulia!
Ciao a tutti. Ciao a tutti!
Dunque Giulia, allora, direi che come classicamente in questa rubrica di Fantascientificast, direi... Parlaci di te, ecco una domanda diciamo molto classica.
Che dire, io studio ingegneria aerospaziale al secondo anno e al momento questa è la mia occupazione giornaliera, anche perché ingegneria porta via moltissimo tempo, come ben si sa. E, oltre a questo scrivo, infatti ho scritto il libro. E scrivere è un'attività che porto avanti da sempre, fin da quando ho imparato a tenere una penna in mano, mi piace dire così. Ho sempre scritto racconti, storielle, mi è sempre piaciuto scrivere, esprimermi, cercare di mettere nero su bianco le mie emozioni, quello che sento, poi cercare di trasmetterlo. Che altro dire? Non saprei. Voglio diventare astronauta,
ecco,
è il mio sogno più grande.
In effetti questo è un aspetto, non so se sei d'accordo anche te Carla, diciamo che a suo tempo mi aveva colpito di
sì, Giulia. È particolare perché lei è molto, questo aspetto diciamo, dal punto di vista della comunicazione è molto attiva diciamo, giusto Giulia?
Sì, sì. Poi ovviamente è un sogno, cioè diventare astronauta, obiettivamente parlando, è veramente molto difficile, però è un obiettivo è un obiettivo difficile, appunto, e pormi obiettivi alti è qualcosa che ho sempre fatto e che comunque mi stimola molto, mi motiva, mi dà motivazione ad andare avanti. E poi diciamo che per diventare astronauti bisogna studiare, trovare un lavoro ed essere persone in forma, diciamo. E quindi, anche se poi non divento astronauta, però mi sembra un buon stile di vita da seguire, ecco.
Esatto. senti Giulia, sì. Hai detto che scrivi da sempre. Sì. Ma come fai a conciliare le due cose? Cioè studiare, lo scrivere, pubblicare un libro, raccontaci un po'.
E allora, quando ho scritto Ad Mortem 12, ero al liceo, in realtà, ero in quinta liceo e insomma stavo anche preparando l'esame, quindi anche lì avevo poco tempo, però scrivevo, diciamo, tutte le sere, quasi tutte le sere prima di andare a dormire, mi mettevo al computer e scrivevo e vedevo come la storia andava avanti, e lo facevo proprio con passione, cioè non è che lo facevo perché mi sentissi obbligata da dire devo finire questo libro perché lo voglio portare alla maturità di qua e di là, no, io mi mettevo lì perché ero appassionata alla mia storia e tipo anche se avessi già tutto il progetto del libro, cioè avevo i capitoli progettati, cioè sapevo cosa sarebbe successo, però nonostante questo, quando mi mettevo a scrivere non sapevo mai effettivamente che cosa avrei scritto, che cosa sarebbe successo. Perché quando si scrive, tu Carla lo sai.
Sì, lo so.
Nonostante, anche se uno si prepara, poi è sempre imprevedibile, ecco.
Esatto, un'avventura.
Sì. E invece adesso scrivere, continuo a scrivere sempre. Però un po' meno, continuo comunque a scrivere la sera. Quando non sono troppo stanca, quando non ho lezioni la sera, perché succede anche quello, però adesso per esempio che c'è stata la sessione esami non ho avuto assolutamente tempo, non ho potuto, purtroppo nelle sessioni esami è impossibile, sì. Studio giorno e notte e faccio solo quello.
Ti capisco perfettamente.
Invece Giulia, il tuo rapporto con la fantascienza?
Allora, io guardo film di fantascienza fin da quando sono piccola, però ho sempre apprezzato di più la fantascienza, quella che io chiamo più realistica, come per esempio The Martian, Interstellar. Quando ero piccola guardavo spesso Contact. La storia della scienziata che ascolta i suoni provenienti dallo spazio e poi ha questo incontro mistico. Quel film è stato uno dei primi film, tra l'altro, che mi ha fatto appassionare per di più al mondo della scienza e della fantascienza. Invece, diciamo, epopee spaziali, per esempio Star Wars, mi stanno appassionando di più adesso, cioè riesco a guardarli e seguirli di più adesso. Per esempio ho anche comprato il libro di Star Wars e lo sto leggendo adesso. Quando ero più giovane,
non è stato tempo fa.
L'altro ieri?
Quando ero più piccola, esatto, no. Quando ero più piccola non lo so, non riuscivo a guardarli, non mi dicevano un granché.
Vabbè. Cambia, diciamo.
E a livello letterario? Sempre fantascienza, eh?
A livello letterario, verso le medie, ho letto dei libri di Stephen Hawking. Lui ha scritto una serie di libri di fantascienza, di storie di fantascienza, insieme a sua figlia, mi sembra, Lucy Hawking. Di questi due ragazzini, George e Annie, che viaggiano nello spazio, però anche lì aveva una sfaccettatura realistica, perché ovviamente Stephen Hawking era un grandissimo scienziato, tra l'altro il mio preferito, e cercava di dare una spiegazione scientifica a tutto quello che succedeva. E oltretutto, quelli anche sono i primi libri che mi hanno appassionato veramente al mondo della scienza. Ero tipo alle medie, prima di andare al liceo, insomma. E è stata una cosa quasi casuale, a dire il vero, perché era estate, ero al mare e sono entrata in una libreria a cercare un libro da leggere, perché io sono sempre stata appassionata alla lettura, ho sempre voluto leggere un libro, quando ne finivo uno ne dovevo iniziare un altro, e così ero andata alla ricerca di un altro libro, e mi è capitato così tra le mani un libro di Stephen Hawking, che all'epoca non avevo idea di chi fosse, e sulla copertina c'era insomma una galassia, poi lo spazio così mi aveva sempre affascinato, quindi ho detto proviamo, e tipo è da lì che poi è nato tutto quanto.
Quindi quello è stato, diciamo, il primo libro di fantascienza che hai letto, e l'ultimo... No, vai. L'ultimo di fantascienza che hai letto, cos'è stato?
Aspetta.
Domanda difficile?
Sì. Artemis di Andy Ware.
Sì, bello, sì. Ti è piaciuto?
Sì. Mamma mia, sì. Cioè, come andare sulla luna, sulla luna ed essere là. No, il suo stile di scrittura è spettacolare, cioè io non so come faccio ad avere un livello di conoscenze così elevato, cioè come se fosse vero, è incredibile. E però è fantascienza perché non è ancora successo.
Sì, solo per sì, quello.
E invece Deserto Rosso l'hai letto?
Non ancora, ce l'ho sul comodino, Devo prima finire il libro di Star Wars e poi prendere quello.
Beh, però, Carla, che onore, Cioè, arrivi dopo... Giulia, invece...
Arrivo dopo Star Wars.
Dopo Star Wars, esatto.
Voglio dire così.
Invece Giulia, fantascienza televisiva, cioè telefilm, serie, cartoni anche, mm-hmm.
Fammi qualche esempio, adesso non mi viene in mente.
Non so, te la butto lì, mi viene in mente The Expanse, tanto per rimanere una serie abbastanza recente.
The Expanse me l'hanno consigliato in molti, a dire il vero, però non l'ho ancora guardato.
Andiamo sui classici tipo Star Trek, mi viene in mente, piuttosto che, sicuramente l'avrei vista, Spazio 1999.
Sì, sì. Qualcosa di questi qui storici li ho guardati in passato, sei di sicuro. Star Trek, a dire il vero, molti mi odieranno per questo. Ho provato a guardarlo, ma tipo dopo un'ora di film, insomma, è a puntate, non mi ricordo neanche, a dire il vero. Comunque dopo un'ora che avevo visto Star Trek... non era ancora successo niente e io mi stavo addormentando. Molti lo so che mi tiranno per questo.
No, ma...
è così, lo ammetto. Ammetto le mie cose.
No, ma guarda che su quello, Giulia, ti capisco benissimo, perché io un giorno prima o poi farò outing, conscio del fatto che perderemo il 50% dei nostri ascoltatori.
A causa
di un film notissimo, il quale su di me, il film, parlo di fantascienza ovviamente, il quale su di me ha l'effetto dell'Exotan sostanzialmente, quando ho difficoltà ad addormentarmi. Sì, un film,
non lo posso dire
in questo frangente, però diciamo che lo butto lì, anzi lanciamo un piccolo sondaggio, secondo voi qual è il film che fa addormentare Omar dopo neanche un quarto d'ora di film? Vedremo. Posso dare solamente un piccolo suggerimento? È stato fatto da poco una sorta di, chiamiamo, di un remake, basta, e qui mi fermo. Dunque,
ci sono tanti,
esatto, beh, bello quello, ovviamente
il Re Leone non può essere,
esatto. Giulia, ma quello che mi stupisce, questo tuo percorso, se vuoi, inverso dal punto di vista fantascientifico, cioè sostanzialmente hai subito iniziato con una fantascienza, se vuoi, chiamiamola adulta per modo di dire, o quantomeno abbastanza impegnativa, perché l'art sci-fi, poi soprattutto Carla mi insegna che è una fantascienza anche di un certo livello, se vuoi, da un certo senso è gratificante, però di difficile digestione il più delle volte. Sì. E quello che mi stupisce è il fatto che sostanzialmente sei passata da una fantascienza, diciamo, impegnativa a una, se vuoi, un po' più, chiamiamola light, se si può dire, diciamo, più di disimpegno. Ecco, mi colpisce molto questa
quando
tua...
Quando parli di fantascienza impegnativa, intendi per esempio Interstellar o The Martian?
Esatto, bravissima. Okay. Che non soprattutto sì. The Martian, non tanto, ma Interstellar, Dio, è una signora fantascienza, in senso come...
Forse ho una risposta per questo. Che in passato avevo poco interesse, proprio lo ammetto, avevo proprio poco interesse per questo tipo di fantascienza più leggera, ecco. Non so di preciso per quale motivo. Poi, sarà anche stato perché comunque la mia passione per lo spazio e insomma tutto quello che è adesso non è una cosa che mi porto avanti fin da quando ero piccola. Cioè, quando io ero piccola non volevo fare l'astronauta, non mi sarebbe mai passato per la testa. Cioè, è una cosa che è cresciuta, che è nata quando poi sono cresciuta, che ho iniziato a studiare e scoprire fisica, scienza astrofisica di qua di là, leggere libri di Hawking. Cioè, io mi sono avvicinata a questo mondo attraverso la scienza. E tipo, soltanto adesso riguardo indietro, guardo per esempio Star Wars, perché questo ce l'ho da poco. Così, e penso, ma perché piace a tanti? Che cos'è di così speciale? Allora andiamolo a rivedere. È per quello che adesso sto riprendendo, cioè solo adesso sto riprendendo quel tipo di fantascienza.
Per cui se vuoi, perché quasi...
Mi ci sono avvicinata da un altro lato.
Diciamo che lo stai facendo quasi come se fosse un esercizio di studio a questo punto, se vuoi.
Ma sì, un po' sì, perché devo essere aggiornata, perché comunque moltissimi appassionati di spazio sono appunto grandi appassionati di fantascienza, che magari dalla fantascienza si sono avvicinati alla scienza, spesso è così che succede. E quindi spesso mi vengono a chiedere, a parlare di appunto... queste serie, questi film molto famosi, e quindi io devo essere pronta a rispondere.
Per esempio, poi magari sì, dimmi
scusa,
no,
Guida Autogalattica, però questo
sì.
non l'ho ancora né visto né letto né niente, però
tempo.
Non voglio fare.
Dicevo, poi magari voglio... insomma, siccome la tua vita stai mettendo anche un po' più seria adesso, magari hai più bisogno di leggerezza quando ti metti a leggere, insomma, è un momento di riposo, no?
Perché no? Ma sì, ma la mia adesso è curiosità e necessità di restare al passo con...
Un approccio scientifico.
Le persone che mi sono attorno.
È proprio sì, non riesco a schiodarla da lì.
Se dei miei compagni di aerospaziale o qualcuno che mi segue sui social mi fa una battuta, che ne so, legata a, che ne so, Star Trek o Guida, come si chiama, Galattica, però se sto fissi io dovrei essere pronta a capirla.
Tra l'altro...
No, vabbè, no. Però cioè, io ho curiosità genuina, cioè io prima o poi li leggerò tutti, e probabilmente mi piaceranno anche, perché poi alla fine mi piacciono veramente.
Poi scusa, adesso, poi scusa, sì. Giulia, il viaggio verso Marte è lungo, hai voglia portarti dietro roba da leggere, da guardare?
ne avrò più tempo.
Ascolta, vabbè. Giulia, poi io è da poco che ti seguo, e tra l'altro devo dare la colpa che ti seguo a Carla, praticamente, perché Carla assumetti tutte le responsabilità del caso.
Me la assumo.
E devo dire, quello che anche mi ha colpito di te è che anche in un certo senso fai anche una sorta di opera divulgativa anche. Ho visto...
Online, soprattutto, sì.
Ho visto anche recentemente sei stata addirittura in una scuola, se non sbaglio.
Sì, quello era il mio vecchio liceo. E praticamente, niente, mi hanno chiesto di tenere una, lezione, tra virgolette, un laboratorio in cui ho parlato di terrapiattismo, dei misteri dell'universo, così agli studenti, con gli studenti. Questi temi un po' frizzantini che appassionano, e uno andrebbe avanti a parlarne per ore. No, sì, comunque, divulgazione. Ho appunto sui social questo canale chiamato Astro Giulia, sia su Instagram che su Facebook che su Twitter, anche se lo uso un po' meno, dove condivido notizie e news dal mondo dello spazio e dell'astronomia, per appunto divulgare e attrarre più persone verso la scienza, questo è sempre il mio obiettivo, e condivido anche le mie attività spaziali, insomma, il mio viaggio verso lo spazio.
A proposito di attività spaziali, se non ricordo male, a dicembre sei stata in Guyana Francese per vedere un lancio. Raccontaci un po'.
Sì, l'Ariane Group e l'Agenzia Spaziale Europea mi hanno invitato a vedere un lancio di appunto un razzo Ariane 5 a Kourou, in Guyana Francese. Per chi non lo sa, si trova in Sud America. Lo dico perché né io né i miei genitori sapevano dove si trovassero, infatti sono successe delle cose abbastanza divertenti, quando tipo ho telefonato a mia mamma, le faccio, mamma, dovrei andare in Guyana Francese? Ah, in Francia quindi, no? Quel classico che metti. No, è veramente in Sud America? Ah, perfetto. E niente, sono appunto andata a vedere un lancio di un razzo che tra l'altro è stato il primo lancio a cui ho assistito, e è stato veramente un'esperienza che bellissima, non ho neanche le parole per descriverlo, perché vedere un lancio dal vivo è completamente diverso da quello che si vede in video, tra il rumore, la luce, perché fa una luce incredibile che non mi aspettavo dal vivo, e in 30 secondi, in pochissimo tempo, scompare alla vista, perché vabbè, è un po' nuvoloso, però scompare, è tutto finito, e boh, secondi
che bello, però
stupendo, veramente
molto invidiosi.
Deve essere qualcosa poi di bene. Io ho riportato anche l'esperienza di uno dei nostri collaboratori del podcast, che è Marco Casolino, che lui invece ha assistito a Baikonur. Deve essere qualcosa di estremamente anche fisico, vero Giulia? Cioè hai il rumore che praticamente ti becca la pancia e ti becca tutto,
sì,
il corpo, sì. Sostanzialmente.
Trema tutto, trema il terreno, tremi tu, è fortissimo. Cioè, a un certo punto ero lì che stavo dicendo, non so se tapparmi le orecchie o meno, però avevo il tipo dietro che mi filmava, perché, insomma, dovevo fare anche un video reportage, e quindi ho detto, no, vabbè, non posso farlo in video, quindi mi sono...
No, magari divento sorda, ma fa niente.
No, ne è valsa la pena. No, vabbè. Un rumore assordante comunque, cioè è emozionante in tutti i sensi.
Giulia, di questo...
La potenza, la chimica.
Di questo...
ossigeno liquido, scusa, dimmi.
No, scusa, di questo viaggio c'è anche un video, se non sbaglio, vero?
Sì, hanno fatto un breve video, dura neanche un minuto, penso, sì, per presentare, non so, pubblicitario, allora, per l'Ariane, per l'ESA. Breve, carino, dove ci sono io emozionatissima in tutte le show.
Deve essere stato veramente ti posso capire lo stato d'animo, perché ovviamente io l'ho vissuto in altri ambiti, però praticamente posso capire che cosa deve essere, cioè il coronamento, se vuoi, di un sogno, sostanzialmente. Invece Giulia, il fatto stesso della tua determinazione per arrivare un domani a fare l'astronauta, c'è già Adesso la domanda è molto, te la faccio da profano e magari è molto sciocca, però per arrivare a fare l'astronauta c'è un percorso obbligatorio da seguire o no? Adesso scusami, la domanda no. è molto sciocca, però è da profano.
No, ecco. No, ma lo spiego tranquillamente, perché ci sono moltissime persone che me lo chiedono, quindi lo dico qua pubblicamente, così tolgo un po' di dubbi. Chiunque può diventare astronauta. Cominciamo da questo. Poi, ovviamente, la cosa è un po' più complicata. Cioè, chiunque si può iscrivere alle selezioni. Le selezioni per astronauti vengono organizzate dalle agenzie spaziali e capitano ogni tot anni. Per esempio, per l'Agenzia Spaziale Europea è una cosa tipo ogni 20 anni. Tipo, infatti le prossime saranno forse nel 2024. Mm-hmm. E fondamentalmente quello che richiedono è requisito base, basilare, è una laurea, se non sbaglio anche laurea breve, penso che sia sufficiente, mi sembra, in una materia scientifica, qualunque, che sia ingegneria, matematica, biologia, geologia, addirittura anche medicina, va bene, perché il medico di bordo può servire nelle missioni. Così, e poi essere in forma, quello sì, conoscere le lingue straniere e avere capacità sociali, insomma, riuscire a socializzare. Insomma, queste sono i requisiti base. Poi, ovviamente, alle selezioni prendono parte decine di migliaia di persone, più o meno. Tipo, alle ultime selezioni di NASA hanno preso parte tipo 10.000 persone. Però quindi, ovviamente, più esperienze si hanno, più il curriculum è pieno, diciamo, e meglio è, appunto. Quindi, laurea, anche più di una, esperienza in campo lavorativo. Loro cercano tantissima esperienza, anche esperienze che io chiamo assurde, come per esempio spedizioni al Polo Sud o al Polo Nord, oppure nelle grotte, nelle foreste. E questo, diciamo, è il percorso per i civili. Se no ci sono anche i militari dell'Accademia dell'Aeronautica Militare, o l'Air Force nel caso degli Stati Uniti, e quello, diciamo, è un altro percorso che è seguito moltissimo, soprattutto in Italia, quasi tutti, anzi senza quasi, tutti gli astronauti italiani provengono dall'Accademia Militare, a parte Guidoni, che se non sbaglio è un astrofisico, forse lui è l'unico che non ha fatto l'Accademia Militare. Comunque essere militare, se qualcuno se lo chiede, non è necessario, non è un requisito essere un pilota militare.
Per cui non è titolo preferenziale, come si dice?
No, assolutamente no, anzi, ho anche sentito dire, insomma, mi hanno detto che tipo alle prossime selezioni cercheranno di dare prevalenza a chi non proviene da un ambiente militare, cioè agli scienziati, per così dire, ai civili. E poi è importantissimo conoscere le lingue: inglese, russo, cinese volendo, o comunque, ma insomma, il russo è obbligatorio, però lo insegnano poi durante l'addestramento, però ovviamente saperlo prima può essere utile nelle selezioni. E poi conoscere più lingue possibili, perché comunque le missioni spaziali sono tutte, o la maggior parte, una collaborazione di più stati del mondo, e quindi conoscere più lingue del mondo è assolutamente utile. Gli astronauti stessi provengono da tutto il mondo, hanno culture diverse, provengono da ambienti diversi, lingue diverse, quindi per lavorare insieme, conoscere di più degli altri è importante.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Allora Giulia, parliamo un po' del tuo romanzo Ad Martem Dolici. È un romanzo di fantascienza che potevo definire hard, perché è molto legata alla scienza, giusto?
Sì, esatto.
Esatto. Vai, dici qualcosa di più.
Allora, racconto un po' perché
sì,
è tutto legato da come è nata l'idea, insomma. Perché io nel 2016 ho partecipato a un concorso spaziale internazionale a livello europeo, insieme al mio compagno di classe. E in questo concorso, insomma, bisognava sviluppare un progetto spaziale di ingegneria aerospaziale, se vogliamo metterla così, e io e il mio compagno abbiamo progettato una base su Marte. E abbiamo vinto la fase regionale, che come regione si intende Italia, Croazia e Slovenia, se non sbaglio.
Sì.
Quindi abbiamo vinto questa fase regionale internazionale e siamo andati a rappresentare l'Italia alle finali europee a Bruxelles. Wow. Con la nostra base su Marte. Poi alla fine non abbiamo vinto le finali perché c'era un team portoghese che aveva costruito un rover pazzesco, quindi va bene. Comunque già essere là è stato un onore enorme, è un'esperienza bellissima. Però quando poi il concorso è finito, io non ne avevo ancora abbastanza. Cioè, per me non poteva finire lì. Avevo studiato Marte per quel progetto, avevo studiato le missioni spaziali umane su Marte, nel senso come verranno eseguite, quali saranno le soluzioni ai problemi di vivere su un altro pianeta. Insomma, avevo accumulato un bel po' di conoscenze e sentivo di doverne fare ancora uso. E così, visto che mi piace scrivere, visto che oltretutto stavo anche cercando un'idea da mettere nero su bianco, mi è venuta l'idea, ma perché non ambientare una storia in quella base che ho progettato? Andiamo ad ambientare una storia su Marte. E questo è esattamente quello che ho fatto. Poi io, all'epoca, perché sono passati tanti, avevo 18 anni così, e io i personaggi dei miei libri hanno sempre la mia età nel momento in cui scrivo, perché non so, mi viene più semplice, certo. Poi oddio, io scrivo libri ma non sono ancora una scrittrice esperta ovviamente, quindi mi viene più facile scrivere personaggi che hanno la mia stessa età perché c'è più feeling, no?
Mm-hmm. Certo.
Carla, tu mi capisci?
Sì, no,
il feeling è più facile. Esatto. E quindi mi sono chiesta, ma cosa significherebbe se fossi nata su Marte? Cosa sarebbe diverso? Come sarei vissuta? Che visione avrei della Terra e del mondo se fossi nata su un altro pianeta? Se fossi nata su Marte in una base con poche persone, cioè le persone di alcuni equipaggi che vivono all'interno della base, come sarebbe? Quali sarebbero i miei pensieri? Quindi al di là del progetto scientifico che c'è alla base, perché la base spaziale che avevamo progettato nel concorso l'ho ovviamente aumentata, ho sviluppato il progetto per adattarlo alla trama. Quindi ci sono tre protagonisti che sono i primi tre esseri umani nati su Marte e essendo tre, cioè tipo dovevo aumentare la base, renderla più grande, più insomma adatta al suo scopo. E poi ovviamente dovevo dare una spiegazione scientifica a tutto quello che succedeva perché volevo renderlo reale sotto quel punto di vista. Comunque oltre alla parte scientifica c'è anche tutto l'aspetto psicologico, cioè io proprio ho cercato di immedesimarmi in dei teenager che sono nati su Marte e ho cercato di cogliere i loro pensieri, le loro paure le loro crisi esistenziali. E questo è diciamo l'inizio, il punto di partenza della storia.
No, tranquilla, ci sei anche riuscita molto bene, devo dire. Io ho letto il libro, io non, diciamo che non leggo molti libri che sono principalmente dedicati a un pubblico giovane, perché questo è un libro chiaramente che può essere letto molto bene da un pubblico giovane, ma anche da un pubblico più adulto. E questo mi ha portato un po' a ricordare i tempi in cui anch'io ero più giovane e quindi anche il modo di vedere la vita diverso di allora, cioè da parte c'erano gli aspetti seri, c'erano gli aspetti un po' più spensierati, anche ingenui, certo, che hanno questi personaggi.
L'aspetto ribelle degli adolescenti, sì, perché poi è da molto, questo molto, che nasce la storia.
È molto realistico, piuttosto magari che quello che può essere rappresentato da un autore più adulto, che magari ha ricordi frammentari di quando era giovane, e quindi molto spesso i giovani raccontati dagli adulti sono sì giovani, ma che in realtà si comportano da adulti. Questi sono giovani che si comportano da giovani, proprio perché chiaramente tu ti sei medesimata nel personaggio e ti veniva più semplice. Ed sono molto, molto realistici, molto genuini, ecco.
Sì. Magari ho avuto più difficoltà appunto a scrivere i personaggi adulti, come
te la sei cavata bene, dai.
Presidente della NASA, ero un attimo in difficoltà perché non l'ho mai incontrato, però insomma, ho cercato di cavarmela, ecco. Me lo sono immaginato, sì, perché alla fine è questo che fanno gli scrittori, no? Non sono ancora andata su Marte, però ho ambientato una storia su Marte, quindi sai.
E per forza. E poi anche c'è un'altra cosa, cioè oltre ad essere un libro, sempre la mia opinione, oltre ad essere un libro che parla sì di un ambiente tecnologico, quindi c'è l'aspetto tecnologico, parla sì di questi ragazzi giovani, ma questi ragazzi giovani che però vanno incontro a cose più grandi di loro e quindi anche una crescita. Per cui in tutto senso io lo chiamerei anche quasi, magari non è voluto, quasi un romanzo di formazione. Cosa ne pensi?
Sì, perché loro comunque, perché comunque alla fine c'è un ciclo che alla fine si conclude nello stesso punto in cui è iniziato, giusto?
non facciamo spoiler, niente.
Non è uno spoiler, no. Semplicemente per dire che alla fine troviamo i personaggi nello stesso punto di partenza. Più o meno, però sono cambiati, ecco. Sono cresciuti, hanno sono andati incontro a un certo tipo di esperienze che probabilmente cambierebbero chiunque.
dei giovani, così, dei ragazzini.
Però sì, sono cambiati, quindi sì. In effetti potremmo definirlo un po' un romanzo di formazione.
Sì, e quindi tu hai fatto qui anche in questo senso uno sforzo creativo nel cercare di immaginare una crescita che è tutta nella tua mente alla fine, no? Perché a te non è successo.
Sì, cioè a dire il vero non è che... cioè all'inizio non pensavo a questo, però sì. È venuto fuori poi nella storia per forza di cose. Io ero lì con i personaggi.
Parte da un'idea e poi...
Le cose succedono.
Esatto. Cioè io
quando scrivo io mi immergo completamente nella storia, la faccio diventare la mia realtà e quindi quello che succede, succede. Cioè nulla accade così a caso perché cioè, non so come dire, magari... Scrivendo uno si estranea alla storia e dice ah, adesso devo far succedere quello. cioè, a me non succede mai questo, cioè io sono proprio dentro
funziona.
E seguo il flusso della storia.
Esatto.
E quello che succede, succede.
E in un certo senso tu eri con loro praticamente, e quindi
con loro.
L'hai vissuta anche tu.
Infatti pensa che mi manca, manca tantissimo scrivere di quei personaggi, infatti a volte... Vado, lo sfoglio, me ne rileggo dei pezzi e torno lì con loro perché mi manca. Infatti Forse me lo volevi chiedere tu prima o poi, di sicuro io me l'aspettavo la domanda, se scrivevo il continuo.
No, ecco, me lo stavo chiedendo io, Giulia.
Ah, me lo volevi chiedere tu? Va bene.
Ormai.
Ma, o ma rispondo ci... adesso o rispondo dopo, volete?
No, va bene, rispondi, vai pure.
Ormai.
A me piacerebbe tantissimo continuarlo. Infatti sono qui che penso, che cerco di... ci ragiono, perché un po' ho paura, perché dopo che ho concluso questo, comunque la narrazione si è conclusa adesso. Quindi andando avanti ho paura che, non so, diventi banale o comunque non sia più come prima. Quindi cioè, lo continuerò solo se trovo proprio l'idea che io ritengo pazzesca, che si fa, perché o va o non va, e quindi certo, se ho dubbi che non possa andare, non lo continuo. Quindi sto aspettando il flash, l'illuminazione.
E vedrà che arriverà, sono certa che arriverà. Che poi, tra l'altro, io ti faccio complimenti, visto che sono qua, non è un po' sviolinate, però io trovo che hai un ottimo senso della narrazione. Cioè, a te, come hai raccontato, ti viene istintivo. Cioè, non c'è stata una preparazione dall'astuto della storia, non particolare a quanto pare. È stato un po' a fare spenti.
È brutto fare spenti, però...
No, vabbè, un pochino sì. Cioè, un minimo sì, perché io comunque sapevo cosa volevo far succedere, però poi mentre scrivevo magari mi venivano in mente altre cose,
e quindi si
o magari
espandeva.
La storia prendeva un'altra piega, nonostante io cercassi di mantenerla verso la strada che volevo, però magari scrivendo mi veniva da far succedere qualcosa di inaspettato, e così magari mi cambiavo un po' i piani, però insomma riaggiustavo tutto pian piano andando avanti. Poi magari mi venivano delle idee super geniali, super pazzesche, tipo che mi stupivo io stessa.
Tipo, sì, perché il bello il bello che si stupisce te stupirà sicuramente anche il lettore, no?
Sì, no, ma è fantastico, perché cioè io sono una fan del mio stesso libro, cioè sono super appassionata. Addirittura mentre lo scrivevo ero tipo, no, ma non è possibile, non sto facendo succedere. Wow, questo pezzo è venuto veramente bene.
Così. È bellissimo il tuo entusiasmo.
No, ma a volte addirittura lo rileggo e ci sono dei pezzi che sono tipo, non ci credo. Ancora adesso.
Sono scritto io.
No. Così. Vabbè. No, che penso poi... sia un bene, insomma.
No. Sì, senza dubbio.
No, comunque ce lo prometti un sequel, vero?
Di questo podcast, intendi? O del libro?
No, del libro. No, del podcast, te, quando vuoi, Giulia, sai che basta che bussi e più che volentieri sei sempre qua, vabbè.
Grazie. No, del libro mi piacerebbe. Se ricevo la fulminata idea, e me ne stanno arrivando di idee, mi stanno balenando cose per la testa. Tipo, qualche notte fa mi è venuta un'idea pazzesca, però me la sono dimenticata. Infatti sto piangendo, tipo, però...
Devo subito segnarla, cioè, blocchettino accanto sul comodino, la penna, prende nota subito.
È stato tipo un flash, è stato più un sentimento che un pensiero.
E quindi... Non era destino, dai.
Non era destino, infatti.
Giulia, fai come me, che ogni tanto io e Carla ci becchiamo su chat a orari improponibili della notte, quando siamo tutti e due svegli.
E succede.
Io invece la butto lì, ragazze, visto che sostanzialmente è citando un personaggio di una nota serie di fantascienza a cui sono molto legato, e che posso fare un piccolo spoiler, fra un po' ci saranno novità abbastanza gustose, che è Babylon 5, c'era questo personaggio che si chiama Michael Garibaldi, che era un responsabile della sicurezza, che aveva passato gran parte della sua vita su Marte. Allora Marte, nell'universo del contesto di Babylon 5, è abbastanza terraformato, diciamo, e dice, ripete più volte una frase, che Marte ti cambia da dentro. E sentendo, allora, sentendo, beh, Carla, conoscendola da una vita, e poi soprattutto, diciamo, il galeotto fu Marte sostanzialmente tra me e Carla, no? Scusa Federico, e poi adesso sentendo te, Giulia, che ne parli veramente con un entusiasmo che veramente è contagioso, giusto, è contagioso. Ma io ve la butto lì, ragazze, quando è che fate un crossover?
Oh, pazzesco. Ma sì, può darsi. Carla, il tuo in che anni è ambientato?
Vabbè, il mio inizia fra una cinquantina d'anni e adesso siamo oltre il secolo.
Il mio, vabbè. Oddio, dovrei riguardare gli appunti, ma è tipo 2060,
Vabbè, siamo lì, però vabbè. Però possiamo sempre spostarci avanti in un futuro più futuro, quindi trovare qualche collegamento.
Oppure fate alla J.J. Abrams, vi invitate qualche fessura spazio-temporale o un reboot.
Risolve tutte le incongruenze.
No, oddio, mi è appena venuta un'idea pazzesca.
Eccola.
Segnala.
Segnala subito.
Tutti in diretta. No, non stavo in diretta, ma in onda mi arriva questa idea. La parola crossover.
Ha scatenato.
Crossover con la realtà. Cioè, vabbè. Vabbè. Nel senso, Marte è pieno di sonde della NASA, no?
Sì,
Di robot, eccetera.
Vabbè, come ha fatto Andy Weir, appunto, in The Martian. Quindi, ti lasciamo...
Opportunity, che è morto
da poco, quindi bisogna vedi, segna tutto.
Ok, benissimo, okay. Me lo so. Grazie.
Grazie a te, Giulia. Giulia, se, se i nostri ascoltatori dovessero diciamo acquistare Admartem 12, dove lo possono, diciamo, trovare, perché come lo possono trovare, oppure, come, diamo uno spoiler, come lo troveranno, ecco.
Sì. Allora, per chi vuole leggere Admartem 12 deve essere un attimo paziente e aspettare un pochino, perché adesso è appena finita la sessione esami e la versione italiana del libro devo un attimo rivederla e ripubblicarla presto su Amazon. Presto sarà su Amazon e sarà disponibile per tutti e lo potrete trovare lì. Per chi fa l'inglese e non ha pazienza, invece lo trova già in inglese, c'è già in inglese su Amazon. Invece per la versione italiana bisogna aspettare un pochino, io dico metà marzo circa.
Ok, allora noi sarà nostra cura ovviamente mettere il link della versione in inglese già direttamente sulle show notes di questo episodio, poi ovviamente sarà nostra cura, appena disponibile, avvisare i nostri ascoltatori tramite i normali canali social, oppure al limite ti rinvitiamo un'altra volta, dopo che così, dopo quando avrai visto Star Trek per intero, tutta la saga, ti rinvitiamo, così ci parli, ci parli.
E mi interrogate su Star Wars, su Star Trek,
Giulia, una mia cortesia, una mia curiosità. Durante, prima ho sentito, cioè, da quanto ho capito, sostanzialmente eri abbastanza in, come si dice, in freewheeling, si dice in termine marketing, cioè praticamente andavi molto a ruota libera per quanto riguarda il flusso della storia di Admartem 12. Hai trovato certe volte intoppi sviluppi con questa modalità creativa o ti è andata sempre abbastanza bene?
Strano ma vero, mi è andata sempre bene, non mi sono fermata mai. Non so di preciso come sia possibile, perché il blocco dello scrittore, cioè non saper più come andare avanti, succede spesso, mi succede anche in altre cose che scrivo, ma lì avevo proprio l'ispirazione e non mi sono mai fermata. Cioè, ero su Marte, poteva succedere di tutto e non potevo fermarmi. E poi, cioè, comunque sì, andavo a ruota libera, ma sapevo che cosa volevo far succedere. E poi ero proprio appassionata della storia. E quindi non avevo motivo di fermarmi, insomma. Anzi, non vedevo mai l'ora di andare avanti.
Cioè, ormai era diventata una sorta, come dirti, quando fai il corrispettivo del binge watching nelle serie TV, praticamente continuavi a dire, no, aspetta, ne vedo un altro episodio, vedo un altro episodio, vedo un altro episodio, per cui andavi avanti fino a fine. E normalmente quando sei durante questa, diciamo, fase, chiamiamola fase creativa, nel senso sei in fase di scrittura, tendi a isolarti dal resto del mondo, oppure...
Camera mia, porta chiusa, computer, musica e quadernino degli appunti con mini progetto se necessario, ma di solito quando scrivo non lo guardo neanche, quindi in realtà magari non serve. Così.
Interessante, per cui diciamo...
Per curiosità, quanto ci hai messo poi a scriverlo? Una stesura?
Mi pare 6 mesi. Ah, un buono. 6 mesi.
Considerando sì. Che andavi anche a scuola, insomma, lo facevi a tempo perso, tra virgolette.
Sì, lo scrivevo la sera. Poi andavamo pure in montagna, nelle vacanze, andavamo in campeggio, in roulotte, dove non c'era connessione né niente, ma io avevo il mio PC portatile e ovunque lo aprivo e mi mettevo lì. Succedendo qualcosa di pazzesco. Lì, tra l'altro, in montagna, proprio là, ho scritto una delle scene più pazzesche. Non posso dirlo.
Non
però.
Puoi dirla, no.
No, no, no. No, no, rigorosamente.
Però tu, Carla, lo sai. Metà libro, quando. Vabbè.
Vabbè, non si fa. Vabbè.
Diciamo che è a metà libro. Metà, ecco.
A metà libro, ecco.
Giulia, ma se te dovresti fare un book trailer di Ad Martem 12?
Sì, allora, vediamo, immaginatevi dei teenager qualunque, come qualunque ragazzo o ragazza della Terra, insomma, come se, insomma, mi rivolgo di più ai giovani, immaginatevi voi o dei vostri amici su Marte. Quindi, però teenager normali, quindi, che sono ribelli, che vogliono infrangere le regole, andare contro al conformismo imposto dagli adulti. Teenager normali, però sono su Marte, dove infrangere le regole può essere fatale. Cosa può succedere? Questo è Ad Martem 12.
Bellissimo.
Fantastico.
Giulia, io sono abbastanza refrattario nel leggere in lingua originale, però non vedo l'ora che esca su Amazon, che lo prenderò su.
Va bene. No, ma la lingua originale, direi il vero, è l'italiano. Perché prima l'avevo pubblicato in italiano, infatti. Poi l'ho tradotto in inglese e l'ho pubblicato in inglese. Poi però, appunto, l'ho tolto in italiano perché adesso lo volevo rivedere e lo ripubblico presto. Seconda edizione.
Ottimo, ottimo. E guarda, sarà veramente, appena esce, subito lanceremo su tutti i canali di comunicazione, anche quelli.
Fantastico.
Quelli subspaziali, così praticamente. Bene.
Tutti su Marte.
Tutti su Marte, esatto. Dunque Giulia, allora, direi che a questo punto ti ringraziamo tanto di essere stata con noi questa, beh, non si dice in podcast, non si dice in questa serata.
Guarda, è stato un piacere, anzi, grazie a voi per avermi dato questa opportunità.
Poi ragazze, permettetemi una cosa, questa è una considerazione del tutto personale e me ne assumo tutte le responsabilità. Sentendo Giulia, posso ancora aver fiducia in questo paese.
Grazie.
Un bel Sì. Ma la mia data di freschezza.
No, è l'entusiasmo, la serietà, sì. la voglia. Cioè, veramente Giulia, mi hai dato... Cioè, so che bene o male c'è ancora speranza per quest'Italia, ecco, mettiamola così.
E sono sicura comunque di non essere l'unica, ci sono sì. tantissimi ragazzi e ragazze brillanti nel nostro paese.
Sì. Ciao. Poi soprattutto ringrazio anche Carla che questa volta mi ha dovuto supportare tutte le cose come co-conduttrice. No, ma poi Carla, visto che bene o male funzioniamo, il prossimo giro lo facciamo ancora, anche perché io francamente di avere Marco Casolino e Marco Taddia mi sono già rotto le scatole, almeno avere una controparte femminile soprattutto anche piacevole, cioè scusate, non me ne vogliono i colleghi, okay. i colleghi redattori, ma ahimè preferisco di gran lunga Carla, appunto, e basta. Giulia, grazie ancora e a questo punto alla
grazie
prossima.
Grazie a voi. Va bene, certamente, ciao. Con Star Trek.
Esatto, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
La notte era pacifica e calma. Per quanto l'oscurità gli desse un po' i brividi, trovò che nel complesso tutto fosse quiete. Pronto, con il casco in mano e l'ossigeno in spalla, girò attorno al cilindro centrale finché non fu di fronte alla camera di equilibrio. Non c'era ancora nessuno, ma poco dopo udì dei passi leggeri e felpati venire nella sua direzione e poi apparvero Anne e Jan. I tre non si dissero neanche una parola, i loro sguardi la dicevano lunga. Annuirono una volta con la testa, poi si infilarono i caschi e svolsero tutte le procedure di sicurezza. Alla fine entrarono nella camera d'equilibrio senza più voltarsi indietro e una porta si chiuse definitivamente tra loro e l'Aresland. «Sol numero uno», disse Jan sottovoce, in un respiro. Le sue parole si diffusero nei caschi di Jordan e Anna. «Sol numero uno», ripeterono i due all'unisono. Uscirono nel profondo buio, illuminato a intermittenza dalle luci rosse che circondavano la base. Camminarono tra sabbie e rocce, ora nere, ora rossastre. Raggiunsero il garage senza dire altro e salirono a bordo della Tenavan sempre in silenzio. Era come se avessero paura che qualcuno li sentisse. Jordan e Jan si diressero verso la parte anteriore per sedersi rispettivamente al posto di guida e a quello del passeggero che aveva di fronte il computer. Un fremito percorse la Tenavan e le luci si accesero mentre anche tutti gli indicatori di fronte a Jordan si illuminarono. Dopo che una serie di bip bip si diffuse per il rover, tutti e tre si tolsero i caschi. Poco dopo giunse la voce di Anna dal corpo centrale del veicolo. «Livelli di aria?» chiese. «Nella norma», rispose subito Jordan. «20% di ossigeno, 80% di azoto. Riassorbimento di CO2? Nella norma. Temperatura? 72 gradi Fahrenheit. Pressione? 1 atmosfera. Umidità relativa? 60%, 0.013 atmosfere di vapore acqueo. Tutto a posto», constatò la ragazza avvicinandosi alla cabina di guida. «Possiamo partire». «Bene, iniziamo a muoverci», dichiarò Jordan impugnando il comando manuale per poi spingerlo delicatamente in avanti, mentre anche la Tenavan cominciava a spostarsi. Far muovere quel veicolo era tutta un'altra storia, pensò Jordan, mentre portava la Tenavan fuori dal garage. «Com'è?» chiese Jan. Jordan annuì debolmente, era troppo concentrato su quel che doveva fare. «Enorme e quasi pesante», osservò, «ma fattibile». I fari anteriori del rover illuminarono il deserto marziano non appena furono fuori. «Traiettoria nord-ovest», disse lentamente Jordan mentre faceva girare il veicolo finché la punta non fosse diretta nella direzione giusta e tenendo gli occhi sulla bussola digitale. Poi alzò lo sguardo di fronte a sé, all'orizzonte. «Direzione cratere Huygens», continuò. «Durata del viaggio? Non ne ho idea». «Ci siamo», disse Anna sospirando. Jordan annuì, senza distogliere lo sguardo da davanti a sé. «Salutate l'Aresland». Il ragazzo non si voltò indietro. Vedeva la continua intermittenza delle luci rosse sulla sabbia di fronte a lui, che si perdeva, diventando sempre più fioca nella distanza. «Ciao, bello mio, mi mancherai», disse Jan. In altre circostanze avrebbero riso tutti e tre alle sue parole, ma quella volta si limitarono a sorridere leggermente. Anna si voltò senza dir nulla, per vedere un pezzo della base che sbucava dal finestrino. e Jordan mise in moto. Aumentò la velocità finché l'indicatore non segnò i 25 km/h e allora si stabilizzò. Tutto il rover tremolava leggermente muovendosi. La Redstone, la Krasnigorod e la Hongsededu si allontanavano sempre di più. La loro luce svaniva man mano, finché l'Aresland non divenne che un puntino rosso. Alla fine, l'unica fonte luminosa nell'oscurità furono i fari anteriori del rover, che mostravano il terreno ed eventuali ostacoli da superare. Jordan era sereno, ma nel frattempo sentiva qualcosa dentro di sé che pian piano, allontanandosi, sembrava risvegliarsi. Si sentiva vivo. Dentro di sé sapeva che prima o poi sarebbe successo. Non sapeva bene come, ma in qualche modo l'orizzonte lo chiamava. Voleva esplorare, voleva conoscere la realtà al di fuori dei confini sicuri dell'Aresland. Si rese conto che, dalla prima volta che aveva messo piede fuori dal suo piccolo mondo, non aveva desiderato altro che fare un passo, e poi un altro, e un altro ancora, per andare avanti e scoprire cosa lo aspettasse poco più in là. E ora stava finalmente accadendo, stava compiendo quei passi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.